ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli sms 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301, intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131, Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Vai, Lisa.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Io sono Lisa Clark. Parleremo oggi di disarmo nucleare, ecco perché sono qui. Albino in questo momento, Don Albino non c'è, però arriverà più tardi, non sappiamo esattamente quando. Sono aiutata qui alla regia da Roberto Pasquato e quindi per adesso siamo
buona
due.
Giornata a tutti anche da parte mia.
Avremo tra breve in conversazione con noi Francesco Vignarca, che avete sentito altre volte quando io sono stata in questi programmi gestiti da Don Albino sul disarmo nucleare. Francesco Vignarca è negli anni diventato davvero il grande esperto delle campagne di disarmo nucleare per tutta Italia, insomma, e lo è a livello internazionale. Nel suo lavoro con ICAN, con la campagna, è veramente prezioso. Prezioso anche in altre campagne, come per esempio quella sul commercio delle armi, quello sul sistema di difesa europeo. Sono tutte campagne che ci permettono di rimanere aggiornati sul lavoro. C'è un telefono?
No, pubblicità.
Ah, ok, cerchiamo di... vi stavo descrivendo il lavoro veramente prezioso che fa Francesco Vignarca, che è ufficialmente il coordinatore delle campagne di disarmo per la rete italiana Pace e Disarmo. Oggi è il 29 agosto. Il 29 agosto è da qualche anno la giornata internazionale contro le sperimentazioni nucleari. Comincio leggendovi il comunicato stampa che abbiamo fatto questa mattina come rete Pace e Disarmo. Si celebra quest'oggi, 29 agosto, la giornata internazionale contro i test nucleari, promossa dalle Nazioni Unite a partire dal 2009 e che punta a porre fine ai test su questo tipo di armi per scopi tanto civili che militari. Dal primo test atomico svolto nel sito Trinity il 16 luglio 1945 dagli Stati Uniti come preparazione alle bombe poi lanciate su Hiroshima e Nagasaki, ne sono stati effettuati più di 2000 complessivamente. Agli albori dei test atomici non si teneva conto dei loro effetti devastanti sulla vita umana, né tantomeno dei pericoli del fallout nucleare dei test atmosferici. Il senno di poi e la storia ci hanno mostrato gli effetti terrificanti e tragici dei test sulle armi nucleari su persone e ambiente, perché non è possibile effettuare un controllo completo e considerando che oggi le armi nucleari molto più potenti e distruttive sono molto più potenti e distruttive dei primi ordigni atomici. La campagna ICAN, Premio Nobel per la Pace 2017, di cui anche Rete Pace e Disarmo e Senza Atomica, promotrici di Italia Ripensa, ci fanno parte, ha evidenziato il costo umano dei test nucleari, raccogliendo documentazioni e testimonianze delle vittime. Gli esperimenti condotti in varie parti del mondo, Kazakistan, Algeria, Stati Uniti, isole del Pacifico, hanno avuto come risultato epidemie di tumori e altre malattie croniche, senza dimenticare come ampie porzioni di territorio rimangono radioattive e non sicure per la presenza umana anche decenni dopo la chiusura dei siti di sperimentazione. Le vittime di questi esperimenti tossici non devono essere dimenticate e le loro richieste di giustizia e assistenza devono essere soddisfatte. Quindi è solo da pochi anni che esiste questa giornata internazionale e il 29 agosto è significativo per più motivi. È stato proposto dal Kazakistan questa giornata internazionale. Naturalmente poi ci sono state decine e decine di altri stati che hanno sostenuto questa proposta. Il fatto è che il 29 agosto del 1991 fu chiuso il più grande sito di sperimentazione nucleare dell'ex Unione Sovietica, che si chiamava Semipalatinsk ed era in Kazakistan. Era stato in attività per 40 anni e, come avete sentito prima da quello che ho letto, sono state circa 2000, oltre 2000 in effetti, tutte le sperimentazioni nucleari portate avanti negli anni dalle potenze nucleari. Beh, ecco, 456 di queste 2000 sperimentazioni sono state in Kazakistan, in quel sito Semipalatinsk, che è stato chiuso appunto e dove si è fatto il primo test nel 1949, sempre il 29 agosto, e dove poi si è chiuso nel 91. E la chiusura di quel sito di sperimentazione è stata una cosa importantissima perché ha psicologicamente, simbolicamente segnato la fine dell'era delle costruzioni delle armi nucleari. Naturalmente poi sono cambiate le cose negli anni recenti, ma in quel periodo della fine del crollo del muro di Berlino, della fine della guerra fredda, davvero si sperava che il mondo potesse liberarsi dalle armi nucleari. Furono tecnici russi, kazaki, ucraini e statunitensi insieme a bonificare, a organizzare tutto il lavoro di bonifica di quei siti, a piantarci i girasoli. Mi ricordo la scena, c'è una fotografia bellissima del primo raccolto di girasoli su una parte di quel sito nel 92-93, negli anni successivi. Purtroppo poi abbiamo saputo anche che, siccome non c'era sufficientemente attenzione agli aspetti negativi che potevano venire dalla chiusura di quel sito, ci furono anche molti ladri di materiali tossici, avvelenati, pericolosi e armi, e furono venduti ai mercati neri di tutto il mondo. Non necessariamente a stati, ma piuttosto a gruppi illegittimi, gruppi non statuali armati. Questo lo sappiamo, è successo in tantissimi luoghi nell'ex Unione Sovietica, questo. Lo sfacelo totale, purtroppo. Ecco, il 29 agosto è questo. È una data veramente importante perché è la data che ci porterà verso a ricordare sempre che abbiamo bisogno di lavorare un sacco per eliminare completamente tutte le armi nucleari, ma il primo passo è di impedire che gli stati possano continuare a sperimentarne di nuovi. Sappiamo che le potenze nucleari stanno tutte modernizzando i loro arsenali, costruendo sempre più armi. non necessariamente più potenti, ma più utilizzabili, e questa è la cosa ancora più pericolosa. Sono più piccole e quindi pensano che queste probabilmente non faranno l'orrore di quelle grandi e quindi le potremo anche usare se volessimo. Una cosa che fa venire i brividi giù per la schiena. Vi dicevo prima che avremo con noi Francesco Vignarca. Per tutta una coincidenza di altri motivi, non solo il fatto che oggi è il 29 agosto, che quindi è una data importante per il disarmo nucleare, ma il film Oppenheimer è appena uscito in Italia e proprio mentre arrivavo qua in macchina c'era il programma del radio, su Radio 3 delle scienze, che parlava proprio di questo. E Oppenheimer è uscito in coincidenza con una cosa di un altro livello di importanza, ma c'è un'altra telefonata.
Antonio da Padova.
Ma possiamo è un po' troppo presto per le telefonate. Possiamo lasciare la linea libera?
Se lasci la linea libera, mi puoi chiamare fra.
Verso l'una.
Verso l'una, grazie, scusa. Grazie Antonio, grazie.
Allora forse puoi provare a chiamare, credo che sia ancora un po' presto chiamare Francesco, però ecco, sì, puoi chiamarlo Francesco, ti ho dato il numero.
Possiamo
prova
provare
a chiamarlo.
Sì, dai, chiamalo. Lo mettiamo in rete. E se tanto vai avanti e parli di questo
allora,
anniversario importante.
Oppenheimer, il film è uscito in contemporanea con il libro di Francesco Vignarca. Devo dire che credo che sia avvenuto il contrario, cioè che il libro che Francesco Vignarca stava scrivendo da parecchio tempo abbia programmato che sia nelle edicole o nelle librerie in contemporanea con l'uscita del film. Il libro si chiama Disarmo nucleare, è l'ora di mettere al bando le armi nucleari prima che sia troppo tardi. Ha ricostruito, ce lo dirà lui stesso, non solo la storia di tutte le campagne per il disarmo nucleare, ma ha fatto il punto di dove siamo e dove ancora dobbiamo arrivare per ottenere il nostro risultato finale, quello che desideriamo, che è naturalmente la messa al bando di tutte le armi nucleari. È quello per cui abbiamo lavorato nella costruzione del trattato. Ecco, è arrivato Francesco Vignarca. Francesco è già arrivato e quindi...
Grazie mille a te. Ciao.
Francesco, mi senti?
Aspetta un momento,
ah, no,
ti tiro su.
Ancora no.
Ecco.
Adesso mi dovresti sentire, Francesco?
Sì, eccoci qua. Ciao.
Perfetto. Benissimo. Stavo appunto dicendo che in contemporanea con l'uscita del film Oppenheimer, chissà chi dei due, anche tu esci con il tuo libro. Stavo scherzando sul fatto che il film è uscito perché sapeva che usciva il tuo libro. E stavo cercando anche di dire un po' in che cosa consiste il tuo libro, però penso che lo puoi dire meglio tu questo.
Sì, l'idea che abbiamo avuto, sapendo anche che appunto ci sarebbero stati poi ovviamente maggiori attenzioni al tema nucleare, perché purtroppo la guerra in Ucraina ovviamente ha rilanciato questa questione che per molti sembrava chiusa, ormai gestita, non più un problema, ma che invece noi sapevamo come organizzazione della società civile essere ancora una questione aperta e minacciosa e problematica. Poi sapendo che appunto c'era anche il film Oppenheimer, che ovviamente descrive un pezzo, no, della questione delle armi nucleari, ma forse diversamente da tanti altri libri, sia biografici sulla figura sua e di altri, recentemente per esempio anche è stato fatto andare in onda sulla 7 un bel documentario su altri scienziati del progetto Manhattan, i cosiddetti quattro magiari dell'apocalisse, cioè quattro scienziati ungheresi in particolare Slizard e Teller, che furono cruciali anche loro, perché il progetto Manhattan, cioè, a noi sembra sempre, no, l'approccio retorico della singola persona, ma il progetto Manhattan è stato veramente uno sforzo incredibile dal punto di vista tecnico-scientifico, con almeno 8 diversi laboratori su tutti gli Stati Uniti coinvolti, centinaia di scienziati. Quindi ridurre tutto solo alla persona, sì, certo, è interessante dal punto di vista magari del racconto, e sicuramente di un racconto che vuole anche sottolineare, come dire, la problematica morale, no? Che c'è lo struggimento anche che ha avuto Oppenheimer. Però rispetto appunto forse a tutti i libri o i documentari che raccontano la nascita delle armi nucleari, la problematica, il numero delle testate, cose che comunque ci sono anche nel testo che appunto ho pubblicato con Altra Economia, quello che mi prendeva a raccontare era il percorso del disarmo nucleare, il percorso dei movimenti per il disarmo nucleare, a partire dagli stessi scienziati che si resero conto per primi del problema. Ad esempio Slizard, che da un lato fu fondamentale, perché è quello che convinse insieme a Teller Einstein a mandare la lettera a Roosevelt, da cui partì il progetto Manhattan, ma che nel giorno stesso, il 16 luglio del 45, in cui nel Nuovo Messico al Trinity Site esplode il gadget, come veniva chiamato, cioè il primo ordigno nucleare, in quel momento atomico in realtà, fa una petizione per dire non usatelo, non usatelo, facciamolo vedere solo ai giapponesi, l'avevamo creato contro i nazisti, ma i nazisti ormai sono sconfitti. Ecco, quindi c'è sempre questa ambivalenza, ma comunque da lì, da quel momento, da quel mattino del 16 luglio del 45, nascono i movimenti per il disarmo nucleare. E quindi è stato bello raccontare soprattutto questo, raccontare gli Ibakus giapponesi, cioè i sopravvissuti delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, raccontare tutte le popolazioni che sono state colpite comunque anche dai test, e oggi appunto siamo nella giornata internazionale contro i test nucleari, dall'Angola al Kazakhstan, dalle isole Marshall alla Polinesia francese, raccontare la società civile che ha creato campagne come la campagna per il nuclear disarmament in Gran Bretagna, tutte le conferenze PAGWASH, i PPNW, cioè i medici contro la guerra nucleare, fino ad arrivare ad ICAN, alla campagna internazionale contro le armi nucleari, di cui facciamo parte anche come rete Pace e Disarmo, e che ha portato al trattato del 2017. Insomma, è stato importante secondo me mettere entrambe le cose, soprattutto dare un'evidenza che le armi nucleari sono state create dall'uomo, un po' come la mafia, no? Come diceva Falcone, e possono essere messe fuori dalla storia dall'uomo. Oltre a quello che scrivo io, mi piace ricordare che nel libro ci sono anche dei contributi, per cui anche il tuo, Lisa, che racconti Italia Ripensaci, cioè la campagna italiana, la mobilitazione italiana per il disarmo nucleare, la prefazione di Beatrice Finn, che è stata direttrice esecutiva della campagna internazionale, ma anche Susie Snyder, anche Tim Wright, che è un po' il coordinatore per per l'entrata in vigore del trattato. Insomma, sono state anche varie le voci, oltre che ai discorsi di Sesto Cotullo a Oslo per il Nobel, o il discorso fondamentale, importantissimo, anche di Papa Francesco, sia a Hiroshima, quando appunto ha visitato l'Unità della Pace, sia al simposio del 2017 contro le armi nucleari. Proprio per dire che è importante lo sforzo collettivo, e l'obiettivo, un po' il sogno che ci poniamo con questo libro e con la nostra campagna, è che grazie alla lettura di queste informazioni, ma anche al percorso delle persone che hanno detto no alle armi nucleari dall'inizio, tantissimi scienziati, come ho detto, tantissimi attivisti, le persone, chi leggerà, potrà dire anch'io posso fare il mio pezzo, anch'io posso dare un mio contributo al disarmo nucleare.
Eh sì, è importantissimo. È veramente importante che il parallelo, leggevo da qualche parte che non solo non era lo scienziato unico, la stella, lo star, eccetera, eccetera, ma probabilmente sono state 500.000 circa le persone coinvolte nel progetto Manhattan. 500.000 e Los Alamos è una città costruita apposta, insomma. Quindi...
Sì, sì, no, poi appunto pensiamo al Creech in Tennessee, che è il il sito che ancora oggi gestisce il materiale fissile, pensiamo appunto alle ricerche al Metallurgic Laboratory di Chicago, che tra l'altro è stato il luogo precursore anche di tutto questo, perché è lì che Enrico Fermi fa accendere la pila atomica, che, da cui si capisce che è possibile arrivare a questo tipo di, sì, diciamo, di fissione dell'atomo a livello anche proprio tecnico fattibile. E poi però, e di questo invece, se torniamo un po' al film, è una delle cose che manca, e che l'abbiamo sottolineato anche come campagna internazionale, nel film su Oppenheimer manca l'impatto delle armi nucleari, non viene, sì, mostrato, non viene esplicitato, e poi manca anche la storia di quello che c'è dietro, perché probabilmente nelle 500.000 persone, non so chi ha fatto quella stima che tu riferisci, però pensiamo per esempio anche ai minatori che nelle miniere, in particolare in Africa, estraevano l'uranio, sì, che è servito per questo. Cioè, ci sono tutta una serie di percorsi che fanno capire però anche un'altra cosa, come appunto quello delle armi nucleari sia un sistema, quello degli arsenali nucleari sia un sistema complesso. E anche in questo caso non possiamo, così come per tante altre cose drammatiche nella storia del mondo, far finta che quindi sia una cosa lontana, che non c'entra con nessuno, che è gestita da qualche pazzo che vuole premere il bottone rosso. Cioè, credo che anche e soprattutto in un certo senso per le armi nucleari funzioni l'analisi che Hannah Arendt fece del totalitarismo, no? La banalità del male. Anche le armi nucleari, che sono le più distruttive della storia, che possono cancellare intere città in poco tempo, e nel libro parlo anche degli impatti possibili, certo, delle armi nucleari diretti e indiretti, non nascono perché appunto c'è un qualche genio del male che da solo nel suo laboratorio, come nei film, costruisce chissà che cosa, ma perché c'è un sistema, c'è una struttura che si mette a disposizione. E quindi noi dobbiamo chiedere alle persone che non si mettano a disposizione, che rifiutino di dare il loro contributo, piccolo o grande che sia, anche a questo. Per esempio, per un cittadino italiano che dice vabbè, ma io cosa ti posso fare? Protestare contro la presenza delle armi nucleari in Italia, contro il nuclear sharing, contro il fatto che nel nostro paese ci siano risorse, sia in termini finanziari ma anche in termini umani, i piloti che si mettono a servizio di un addestramento per poi eventualmente utilizzare una di queste bombe tattiche che, come sappiamo, tra l'altro rinnovate, stanno per arrivare ancora una volta a Ghiglia Daviano. Ecco, questo è importante, dire io quella roba lì non la voglio, io non sono d'accordo, io esprimo il mio parere contro questo sistema. Certo, non sono come il Presidente della Federazione Russa, il Presidente degli Stati Uniti o il Presidente della Cina, che hanno una maggiore responsabilità o potrebbero avere un maggiore impatto positivo di disarmo, ma faccio il mio pezzo, proprio perché quello delle armi nucleari è un sistema, a partire proprio dall'inizio, come dicevi tu, da un progetto Manhattan in cui tantissime persone sono state coinvolte, ma anche dalla situazione attuale in cui, come dice proprio oggi il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in occasione della già ricordata giornata contro i test nucleari, proprio in quest'anno in cui ci troviamo di fronte ad un allarmante aumento della sfiducia e delle divisioni, la presenza di 13.000 armi nucleari è quasi una ricetta per l'annientamento dell'umanità. E poi l'India ovviamente chiede che ci sia un divieto giuridicamente vincolante sui test nucleari. Ci sarebbe la norma, è il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, è ratificato da tantissimi paesi, tranne alcuni paesi di questa particolare lista, che sono coloro che hanno le armi nucleari o hanno la possibilità di fare i test nucleari, che non tutti ancora l'hanno ratificati. E chiaro, questo sarebbe un passaggio fondamentale, perché se è vero che da qualche tempo, qualche anno, non ci sono più test nucleari, soprattutto atmosferici o anche nel sottosuolo, nessuno vieta di riprenderli, e questo sarebbe gravissimo per gli impatti diretti, immediati, e anche perché vorrebbe dire una ripresa dell'azione verso un rafforzamento degli arsenali nucleari.
Della corsa al riarmo, sì, una ripresa di quello, sì. L'interconnessione di tutto è veramente la chiave di lettura che ci permette anche di interconnetterci tra di noi per combattere tutto questo. Ho trovato anche tra le varie cose che stavo leggendo recentemente una cosa che mi ha molto colpito sull'impatto sull'ambiente, non solo sulle persone, il fatto che nelle isole Marshall la popolazione ha una percentuale altissima di tumori, e questo ce lo aspettavamo per la radioattività, ma una percentuale ancora più alta e una mortalità ancora più alta di diabete. E questo è, loro lo attribuiscono al fatto che, siccome è stato devastato il territorio e non, per tanti anni non è cresciuto più nulla e anche adesso niente è sicuro, vivono mangiando poco sano, mangiando solo le cose che arrivano via nave e sono tutte le cose in scatola e non fresche, non hanno più frutta e verdura fresca e quindi hanno questi livelli elevatissimi di diabete e una mortalità ugualmente alta. Dobbiamo pensare a tutte queste cose.
Sì, e il problema è che non solo le scopri magari dopo e ci sono appunto delle situazioni problematiche indirette, no? Quello che dici giustamente tu, anche degli aspetti legati alla crescita delle piante, dell'ecosistema e anche dell'aspetto agroalimentare, se vuoi, di questa cosa. Ma anche perché proprio per una spinta di voler fare, ed è evidente, no? Che c'è una spinta, anche in Oppenheimer, lo vediamo se vuoi lui subito dopo aver contribuito a questa alla realizzazione della bomba atomica, sì. Peraltro senza essere sicuro che funzionasse fino al momento della detonazione, fatta addirittura fino in fondo non ripensandoci, perché quello che vi ho già citato prima, cioè questa petizione fatta da diversi scienziati del progetto Manhattan, guidati da Lizard, per dire no, non sbattete la bomba sul Giappone, Oppenheimer fece in modo di boicottarla internamente, quindi di non farla arrivare nelle mani dei decisori, perché lì poi in 3 settimane si passò dal primo test a sì. la bomba su Hiroshima e poi quella su Nagasaki. Però poi lui per esempio disse: non dobbiamo fare di più, dobbiamo gestire l'energia atomica a livello complessivo con un'agenzia internazionale, questa fu anche la richiesta dei comitati portati avanti anche da Einstein e poi da Russell, una richiesta addirittura fatta dai presidenti degli Stati Uniti, ma che ovviamente ormai, come dire, il vaso di Pandora era stato portato avanti e tutti la volevano questa bomba. Però lui per esempio dice: non andiamo alle bombe nucleari, che invece Teller vuole realizzare, che sono molto più distruttive, molto più impattanti. Per cui questa cosa già lì, il vaso di Pandora era stato aperto, c'era sicuramente una volontà di potere, non serviva più per piegare il Giappone e non serviva più soprattutto per quello per cui tutti gli scienziati si erano impegnati all'inizio, cioè il fatto che aveva la minaccia dei nazisti e che quindi bisognava, anche se la cosa era impossibile, era bruttissima, era devastante, eccetera, portarla avanti. Purtroppo questa cosa, pur se evidente, si evidenziò subito, no? Perché il nazismo cade, ma la bomba viene sviluppata. L'unico è George Frost, che poi ricevette il Nobel anche per la pace, che disse: no, ok, basta, non abbiamo più quella minaccia, io non voglio andare avanti questa cosa.
Sì,
ma,
sì.
Ma questa consapevolezza di andare oltre, no? Che ormai era una sfida contro l'Unione Sovietica, era un discorso di potenza, è andata, e questo è gravissimo, no? Anche a discapito delle stesse persone che ipoteticamente dovresti difendere, non solo nei luoghi dei test, come giustamente tu dici, no? Quindi la torre di Pitini di Isabel Mazzaro, pensiamo a Muro, a Nazionale, ma anche direttamente sugli Stati Uniti, perché solo degli studi recenti hanno per esempio dimostrato che il fallout radioattivo del Trinity Test, che peraltro appunto è stato molto esiguo rispetto ai test successivi, mentre veniva detto a tutte le popolazioni locali, soprattutto indiane, native americane, ma anche altre, no, guardate, non c'è problema, e invece ci sono stati problemi diretti, ma un recente studio ha dimostrato che il fallout ha raggiunto addirittura il Canada. Cioè, se voi avete in mente qual è la catena degli Stati Uniti e dov'è il Nuovo Messico rispetto agli Stati Uniti, quindi nella zona occidentale degli Stati Uniti stessi, vicino al Messico, che arrivi fino al Canada e che copra 48 stati, cioè fondamentalmente tutti gli stati continentali degli Stati Uniti tranne l'Alaska e le isole Hawaii, tutti sono stati raggiunti da questo da questo fallout fa capire quanto in realtà non sappiamo e quanto in realtà quindi è devastante ancora oltre misura l'impatto dei test e di conseguenza delle armi che sono state sviluppate grazie a questi test. Quindi questo è importantissimo ed è importantissimo per collegare le cose, come si diceva prima, per fare in modo di capire quello che possiamo fare anche noi personalmente, ma anche collegarci con altri movimenti. Da tempo diciamo che il tema della connessione della pace, del disarmo con l'ambientalismo, con la protezione dell'ambiente è cruciale e proprio le armi nucleari ancora una volta drammaticamente lo rendono evidente, lo rendono come dire a un livello quasi parossistico, nel senso molto molto forte, per cui è importante avere la consapevolezza di tutto questo. Se vogliamo un po' questo libro di cui stiamo anche parlando adesso tende e cerca di dare un contributo a mettere assieme tutti i pezzi.
Lo sapevamo già anche perché il coinvolgimento per esempio dei medici, esatto. I medici sovietici e statunitensi già negli anni 70 che lavoravano insieme e dicevano noi dobbiamo stare in alleanza tra di noi perché abbiamo le stesse condizioni da trattare nelle persone che sono state esposte alla radioattività e noi abbiamo bisogno di essere alleati e di far smettere questa follia da parte dei nostri governi e dei militari.
Anche a questa associazione è stato riconosciuto il premio Nobel negli anni
65.
IPPNW
si dice.
IPPNW sì. È nata proprio come diceva Lisa da questi gruppi sì. Diciamo dell'ambito sovietico, quello statunitense, e poi è andata via via crocendoci. E loro, se vogliamo, fanno in modo di far recuperare un po', no? Alla classe medica quello che invece alcuni medici o alcuni scienziati, se vogliamo in maniera più allargata, non hanno fatto, quando hanno invece continuato a sostenere questi progetti non segnalando la popolazione. Oggi appunto è la giornata internazionale contro i test nucleari, che è stata votata nel 2009, quindi la prima è stata fatta nel 2010, perché questa richiesta è arrivata soprattutto dal Kazakhstan, perché proprio il 29 agosto del 91 venne chiuso il sito di test nucleari di Sinaplanti dove si svolgevano i test sovietici. E lo sappiamo anche dai racconti di tantissimi attivisti che abbiamo incontrato, Lisa lo sa bene, alle conferenze internazionali, alla società civile, ma anche a quelle dei trattati internazionali, come la popolazione non è stata avvisata di questo problema. Addirittura alcuni raccontano, no, che le madri portavano nella sera dei test i bambini, oppure quando avevano in grembo i bambini, a vedere l'esplosione da lontano, ovviamente quasi come fosse uno spettacolo pirotecnico. E poi dopo nei decenni successivi vediamo un'incidenza tumorale, un'incidenza cardiologica, un'incidenza di malformazioni congenite, genetiche, tutte cose che sono state sottaciute. E quindi è fondamentale che invece dall'altra parte ci sia qualcuno, in particolare i medici, che dica no, noi non possiamo fare questa cosa, noi non possiamo non curare le persone così. Anche proprio la connessione diretta col tema della cura, no? E ricordiamo che è stata proprio anche un po' un appello della Croce Rossa internazionale a dare vita poi a quell'iniziativa umanitaria che si è sviluppata poi nella campagna per il trattato sulla proibizione delle armi nucleari. E anche questo c'è fin dall'inizio. Sì. Io lo racconto un po', ma è sempre bello ricordarlo, la figura di padre Arruppe, no? Che poi divenne superiore generale dei gesuiti, un po' maestro anche spirituale di Papa Francesco. Io sono convinto che l'azione fortissima che il Papa sta facendo contro le armi nucleari derivi anche da questo. Padre Arruppe era a Hiroshima nel giorno del bombardamento ed essendo anche un medico, avendo un po' studiato medicina, fu uno tra i primi a prestare cura alle persone, peraltro non sapendo come fare questa cosa, e proprio raccontando questo aspetto fa capire come la cura è subito fondamentale dall'inizio e come appunto anche il lavoro dei medici deve diventare fondamentale. Tra l'altro appunto il noviziato dei gesuiti dove lui c'era insieme a qualche altra decina di tra studenti eccetera, era ad appena 500 metri dall'epicentro sull'incrocio dei canali di Hiroshima, eppure rimane in piedi, no? Rimane in piedi in maniera quasi miracolosa. Loro cercano appunto nel noviziato di fare una specie di di ospedale da campo, e quasi per miracolo, ancora una volta, nella totale mancanza di medicine, un contadino che passava di lì mise a disposizione dei gesuiti e dei suoi compagni un sacco contenente 20 kg di acido borico che veniva utilizzato come impiastro per cercare di eliminare le ustioni. Ovviamente moltissime persone saranno morte lo stesso, ma pensate cosa deve essere, no? Avere un contadino che ti porta 20 kg di acido borico in quel contesto di distruzione totale dove rimane in piedi quella cosa. Ecco, ci trova un segno, io ce lo trovo un segno, così come vedere nella Palazzo delle Nazioni Unite la piccola statua di Sant'Agnese sopravvissuta alla distruzione della cattedrale di Nagasaki, che era la cattedrale più grande dell'Asia orientale, perché a Nagasaki c'era la più grossa comunità cattolica dell'Asia orientale. Sono piccoli segni che ci fanno capire, nonostante la devastazione, nonostante la follia, nonostante la cattiveria estrema dell'umanità, che può arrivare addirittura a una cosa del genere, e sappiamo quanto è devastante l'impatto di una guerra, di una bomba atomica, figuriamoci oggi nell'arma nucleare, ma c'è sempre un piccolo segno, qualcosa a cui affiliarsi, qualcosa a cui poter dire noi dobbiamo fare la nostra parte. E sicuramente quello della cura, della preservazione, del tentativo di dire noi dobbiamo difendere le persone, proteggere le persone, è la spinta fondamentale che ci fa andare avanti in questa lotta complicata ma necessaria.
E l'altro visitatore, pochi giorni dopo rispetto ad Aruba, che era già lì, furono le due persone della Croce Rossa Internazionale che videro, che arrivarono per dare una mano e poterono descrivere le vere condizioni e scrivere direttamente a Ginevra, alla sede della Croce Rossa Internazionale, e questo ha formato tutta la politica del Comitato Internazionale della Croce Rossa nei prossimi decenni, per i prossimi decenni, che hanno lavorato tantissimo anche loro per un trattato che proibisse queste armi.
Sì, anche perché ricordiamoci in particolare una delle persone che citi è Marcel Junot, che proprio il giorno del bombardamento volava tra diciamo la Corea e il Giappone per cercare di arrivare, insomma è stato anche veramente all'interno di un fortunale, riesce ad arrivare, poi dicono che a Hiroshima si è successo questo. Cioè, noi stiamo parlando del 1945, non è come adesso che qualsiasi cosa succede l'abbiamo sui nostri schermi, sui nostri computer, sui nostri cellulari in poco tempo. Non si capiva, non si sapeva. Già oggi comunque noi facciamo fatica a comprendere la portata di un'esplosione del genere, ma figuriamoci in quel momento, dove è vero che c'erano stati le Guernica, le Dresda, le Londra come bombardamenti, ma una cosa del genere non era mai vista. E secondo me c'era anche la volontà, in particolare da parte del comando alleato, di non rendere evidente così tanto quella distruzione, perché forse era veramente troppo, no? Ricordiamo anche questo, perché per noi oggi le armi nucleari sono qualcosa di eccezionale, in quel momento no, erano una possibile bomba, una cosa molto potente che poteva distruggere tutto, che quindi poteva far fare davvero un impatto forte al nemico, anche se ovviamente era evidente a tutti che fossero fuori da qualsiasi convenzione di Ginevra o comunque da qualsiasi legge della guerra, perché incapaci di discriminare tra civili e militari come le leggi della guerra dovrebbero fare, ma era una cosa, come dire, del tutto normale, del tutto nell'ambito delle possibilità militari. Tanto è vero che lo stesso Truman non ebbe nessuna possibilità di scegliere se fare o no, era una cosa militare. Solo dopo Nagasaki, solo dopo l'impatto ormai evidente, anche grazie alle notizie che appunto vennero fatte circolare dagli osservatori anche internazionali, Truman firmò qualche settimana dopo l'atto che avvocò al Presidente degli Stati Uniti l'unica e sola autorità sulla decisione delle armi nucleari, mentre in quel momento era stata una cosa militare, appunto, ripeto, come un'altra bomba qualsiasi, cioè scelgo in maniera strategica, tattica, bombardo lì, bombardo là, non è che il Presidente decideva ogni giorno qualsiasi tipo di bombardamento, è solo grazie a chi ha descritto l'impatto devastante delle atomiche su Hiroshima e Nagasaki che cambia la percezione. E poi questo paradossalmente in parte fa diventare ancora più ambite, no? Se vogliamo, le armi nucleari come l'arma talmente forte che chiunque vuole essere forte, prestigioso e potente deve avere. Sì. Ed è una cosa che ovviamente poi diventerà problematica, porterà a un percorso per cui negli anni 60, lo annunciò anche Kennedy in una propria conferenza stampa, si pensava che alcuni paesi entro la fine del decennio avrebbero avuto l'arma nucleare, tra questi viene anche menzionata l'Italia, che aveva un proprio programma nucleare a Pisa, sì. E porterà poi al primo contraltare, che è il trattato di non proliferazione, quindi come possibilità di dire no, fermiamoci un attimo. È un po' tutta la storia delle armi nucleari e del disarmo nucleare, è questo tentativo di andare avanti e indietro, questo tentativo di combattere anche un po' il simbolo dell'arma nucleare come simbolo di potere, di prestigio e di ritenersi, come dire, animali, sì. Un po' animali degli altri, se vogliamo citare La fattoria degli animali di Orwell.
E le mire italiane a diventare una superpotenza sono quelle che hanno portato l'Italia ad aderire al trattato di non proliferazione con 5 anni di ritardo rispetto a tutti gli altri, perché c'era qualcuno che voleva ancora sta cosa. Mamma
esatto, mia. Qualcuno che l'ha fatto, ma la stessa Cina, la stessa Francia, lo sappiamo, sono aderito, sì. Dopo, sì. Altri paesi l'hanno fatto successivamente, perché purtroppo c'è il fascino, no? Oscuro dell'arma che ti può distruggere, della cosa, sì. Che è più potente. C'è un machismo anche molto forte in questo, no? E questo lo sottolinea molto, molto bene tantissimi, sì. Ray Etchison, per esempio, della WILF, di Ricerche con WILF, di cui ospito anche appunto un contributo. C'è questo patriarcato insito in tutto il sistema militare, ma soprattutto in quello dell'arma nucleare.
È un tema molto attuale questo.
Esatto. Ricordatevi anche Trump e Kim Jong-un, no? Che sì. Dicono il mio bottone è più grosso del tuo, cioè con una simbologia anche molto fallica in un certo senso, che è quella della bomba, se vuoi. E c'è anche questo aspetto paradossalmente.
Diciamo.
Sì, vabbè. Sì, c'è questo aspetto ed è un aspetto veramente delicato, che poi travalica, però finché travalica su altri sistemi d'arma, che sono comunque devastanti, sì. Problematici, è un conto. Ma qui stiamo parlando di un sistema d'arma che si è utilizzato anche appunto in una piccola o comunque limitata guerra nucleare, potrebbe avere come impatti indiretti quello di una carestia mondiale per 2, 3, 4, 5 miliardi e mezzo di persone.
Sì, sì. Ecco, questo mi ha riportato coi piedi in terra, sì.
Però sono cose che dobbiamo sapere, certo. Sono cose che devono essere evidenziate. E per finire, se volete, io sottolineo questo aspetto che fa capire questo ambito rispetto anche proprio alla questione nucleare. In questo anno e mezzo di guerra in Ucraina, Putin, anche ha ragione in un certo senso, ma secondo me poi caricaturalmente le cose si fanno male, non si riesce a capire quello che è la vera portata delle situazioni, è stato dipinto, no, come il male assoluto, il patto assoluto, quello che non ci si può ragionare, non si può fare nessun tipo di diplomazia, non si può fare nessun tipo di controllo perché è fuori di testa, perché lo si può solo distruggere, eccetera. Tranne per le armi nucleari. Nel momento in cui si dice, vabbè, allora attenzione, se questo qua veramente è un patto assoluto, ha l'arsenale nucleare insieme con la statunitense più formidabile, più forte, più distruttivo della Terra, allora dobbiamo tenere in considerazione questa cosa. No, no, quello non lo farà mai, rimarrà razionale. Capite la differenza? Cioè, di dipingere sì. Quando serve per evitare qualsiasi sforzo di pace, dipingere l'avversario come il male assoluto, la cosiddetta reductio ad Hitlerum, no? Cioè esattamente come Hitler, che allora non ci si può ragionare. Ma di non trarne la dovuta conseguenza, o coerenza quantomeno, sì. Sull'aspetto delle armi nucleari. Perché? Perché se si va a dire che le mani di Putin non vanno bene per l'arma nucleare, perché è talmente devastante che non può essere gestita se non, cioè, ed è troppo pericolosa, a quel punto dovresti mettere in dubbio tutta l'idea della deterrenza, che è falsa, e appunto facciamo un capitolo nel libro proprio a smontare l'idea falsa della deterrenza, dovresti togliere questa appunto quasi sacralità dell'arma nucleare, che è quella che garantisce la sicurezza di per sé, e quindi dovresti mettere in dubbio anche la tua, e sto parlando di noi diciamo NATO occidentali, ma poi lo stesso sarebbe per la Cina, per altri ovviamente, la tua idea che la sicurezza si basa su quello. E quindi magicamente, appena si entra nell'ambito nucleare, Putin, il pazzo criminale, diventa la persona ragionevole che sa benissimo che non potrà mai far partire una bomba nucleare, nemmeno una bomba nucleare tattica. Anche questo, secondo me, è veramente emblematico e significativo di come ci sia attorno al tema delle armi nucleari davvero anche un portato etico, morale, politico, simbolico che le rende diverse da tutte le altre sistemi d'arma. Noi siamo disarmisti in generale, lottiamo contro tutti i sistemi d'arma, contro le stesse militari, però effettivamente l'eccezionalità delle armi nucleari sta anche in questo, oltre alla, alla come dire, portata distruttiva. E purtroppo sono cose che noi dobbiamo continuare a sottolineare, a evidenziare come problematiche, perché? Perché, perché se no sarà facile per coloro che invece vogliono trarre il proprio potere dalle armi nucleari continuare ad andare avanti a frasi fatte, a banalizzazioni, no, a luoghi comuni che invece non esistono e che soprattutto non sono accettabili quando il pericolo per l'umanità è così grave.
Davvero, è una trai delle conclusioni veramente affascinanti, ma che ci perturbano, come dire. Senti una cosa, volevo proseguire con un altro tema adesso, è un tema naturalmente collegato, ma è un tema diverso. È uscito da poco la Global Peace Index, l'indice globale di pace, di non so come tradurlo bene. È arrivato Albino, vuoi leggere tu questo? C'è stato un articolo di Francuccio Gesualdi sull'Avvenire qualche giorno fa che ha riassunto un po' le diverse risultanze dell'Indice Globale della Pace. Io ho guardato anche tutto il bellissimo rapporto, però è una cosa di 180 pagine o roba del genere, ed è veramente affascinante una cosa. Credo che adesso Albino, se lo leggi la parte iniziale.
Allora, tanto un ciao a tutti, vi chiedo scusa, ma non più di tanto, anche stamattina a Vastagna, quindi non qua a Padova, a Vastagna ho avuto necessità di presiedere all'Eucaristia di un funerale. E allora i tempi sono stati un po' allungati, nel senso che sono arrivato con mezz'oretta di ritardo. Allora, questo articolo, questo editoriale di Francesco Gesualdi è straordinario, non tanto perché come dire, dice delle cose che conosciamo relativamente, però, e pone un problema che ho letto da un'altra parte. Guerra più guerra. Ma chi lo dice che fa pace? Guerra più guerra. Come si fa a dire guerra più guerra uguale pace? Perché la logica che c'è dietro alle scelte di governo di Guerini, che dice non facciamo la sanità, non facciamo le altre cose necessarie per la gente, adesso abbiamo preso la decisione ferma delle armi, guai a tornare indietro. Questo è quello che ha detto Guerini ieri o l'altro ieri. Allora, leggo questo editoriale che trovo molto, molto pertinente. Allora, la cifra che viene in mente quando pensiamo alla guerra è 2.200 miliardi, corrispondente a quanto gli stati del mondo hanno speso nel 2022 per il mantenimento dei propri eserciti. In realtà, quella calcolata dall'Institute for Economics and Peace, l'Istituto per l'Economia e la Pace, per lo stesso anno sale a 17.000 miliardi di dollari, equivalenti al 12,9% del prodotto lordo mondiale. Altro che 2002, 17.000 miliardi di dollari, equivalenti al 12,9% del prodotto lordo mondiale. Una cifra comprendente non solo le spese per gli apparati militari
e per l'acquisto di armi, ma anche i danni materiali ed umani provocati dalle guerre, nonché i mancati miglioramenti economici e sociali che si sarebbero potuti avere se le risorse fossero state usate per fini pacifici invece che violenti. L'istituto che ha effettuato i calcoli ha la sua sede principale a Sydney e come obiettivo quello di esaminare le tendenze in atto nel mondo e nei singoli paesi rispetto alla pace e alle scelte di morte. I criteri di valutazione utilizzati sono vari. Alcuni più tradizionali come il livello di spesa militare, di terrorismo, di conflitti armati, di conflitti e crimini interni. Altri più innovativi come quello di pace positiva che si configura con la presenza di una serie di condizioni necessarie a garantire le relazioni pacifiche all'interno della società. L'Istituto ne individua 8 che non pone in ordine gerarchico, ma circolare ad indicare che sono tutte necessarie per ottenere come risultato una società pacifica. L'elenco comprende la stabilità governativa, la solidità economica, il riconoscimento dei diritti politici e civili, buone relazioni con altri paesi, libertà di stampa, alti livelli di formazione culturale e scientifica, basso livello di corruzione, equa distribuzione delle risorse. Ho nominato 8 elementi. Allora, dove sono qua adesso? Ho guardato su e ho perso la cosa. Per il momento mi fermo un attimo e poi riprendiamo casomai per vedere anche alcune statistiche riguardo agli stati. Ecco.
Francesco, so benissimo che tu hai lavorato molto, molto in maniera abbastanza stretta con la branca italiana di questi scienziati dell'economia della pace, eccetera. Ma segui ancora questi aspetti?
Assolutamente sì. Il lavoro fatto dallo IEP è molto utile perché appunto sono partiti da un'analisi più classica, no? Su il deterioramento degli indici di pace. Noi sappiamo che ci sono vari progetti tipo l'Uppsala Conflict Database che ci dicono quanti sono le guerre e i conflitti interni, però loro hanno detto non possiamo far finta che ci siano delle situazioni problematiche, per esempio la criminalità, che vanno oltre il conflitto o la guerra, diciamo, classica come definizione. E quindi sono partiti proprio dal Global Peace Index che ti dice qual è lo stato della pace negativa, cioè dove ci sono conflitti, dove ci sono situazioni problematiche legate a uccisioni, morti, eccetera. Hanno unito poi questa valutazione da qualche anno, da almeno una decina d'anni, sull'impatto economico della violenza, cioè la spesa militare diretta è quella del SIPRI, no? Che noi ogni anno sottolineiamo perché sono i bilanci degli stati, ma poi c'è un impatto della violenza che è derivante da quanto devi spendere per contrastare appunto la criminalità, quanto devi spendere in termini di riparazione delle problematiche legate al conflitto, ed è da lì che nasce la valutazione più ampia, che è stata citata da Don Albino, e che ogni anno più o meno si attesta attorno al 13% del prodotto interno lordo mondiale, che è tantissimo, cioè il 13% vuol dire davvero, davvero tante risorse che vengono spostate di là. L'ulteriore step che hanno fatto poi ancora più di recente è quello di prendere il concetto di pace positiva sviluppato da Galtung e da altri in passato e cercare di sistematizzarlo. Ecco, il lavoro che loro fanno è molto interessante perché non è che va a prendere delle definizioni innovative o delle idee nuove, ma le va a sistematizzare. Cioè, io ho visto i database su cui si basano poi quelli che sono i numeri, che ovviamente sono delle cifre che non dobbiamo prendere come oro colato, come Valgero, ma che ci fanno capire i trend, no? le dinamiche, gli spostamenti, e veramente per arrivare alla valutazione del Positive Peace Index, che è un altro ancora, ci sono sotto dati su dati su dati che sono complicati da gestire, ma cercano di misurare la pace, perché sennò anche qui per evitare è quello che da sempre veniva detto: ma come fai a definire la pace? Ah, ma come fai a misurarla? È una cosa troppo aleatoria. No, iniziamo a metterli delle possibilità, non misuriamola, non definiamola solo appunto come pace negativa, cioè come assenza di guerra, ma ci deve essere una presenza circolare appunto di tutta una serie di quelli che loro chiamano i pilastri della pace, sono questi 8. E quindi è un elemento che noi portiamo avanti da tempo, soprattutto il rapporto con l'aspetto economico, no? Che è stato cruciale per far capire alle persone, guardate che avete dei problemi dalla presenza di guerra o dalla militarizzazione, anche se non vivete in un luogo di conflitto, perché ci sono tutti i costi indiretti che spesso sono quelli che poi vi impediscono di avere una sanità che funziona, una scuola che funziona, un welfare, la lotta alla povertà, eccetera. E dirò su questo una cosa fra un secondo. L'ultimo elemento molto interessante e che va nella direzione di quello che dicevo già prima, tra i documenti che l'OIEP diffonde, è l'Ecological Threat Report, cioè un report sulle minacce ecologiche presenti. Perché è cruciale? Perché riesce anche in questo caso, misurandolo, quindi con degli elementi oggettivi, a stabilire una cosa che ci può sembrare normale, ma che appunto viene dimostrata. Cioè, nei 20 paesi che hanno una minaccia, sono messi peggio dal punto di vista della minaccia ecologica, cioè hanno in atto, che ne so, situazioni idrogeologiche problematiche, inquinamenti, eccetera, 18 sono in conflitto, 18 sono in stato di conflitto. Al contrario, degli ultimi paesi, 20 paesi del Global Peace Index, quindi quelli maggiormente in conflitto, 2/3 hanno una o due minacce ecologiche gravi in corso. Cosa vuol dire? Vuol dire che la connessione tra guerra e crisi ambientale e crisi ecologica è dimostrata, è evidente, e che quindi se noi vogliamo risolvere il problema dei conflitti dobbiamo per forza risolvere il problema della crisi ecologica. Questo è fondamentale. Finisco dicendo una cosa riprendendo quello che citava Don Albino. Anch'io in queste ore, e l'ho detto in varie interviste, lo scriverò, rimango non basito perché lo sappiamo già, ma voglio sottolineare con molta forza questa cosa che non si può tornare indietro sulla spesa militare. È bastata una piccola dichiarazione di Elie Schlein che diceva, vabbè, ragioniamoci, no, sulla base di quello che forse la Germania vuole fare rispetto al cosiddetto 2%, e subito la levata di scudi. No, è una decisione presa, no, non possiamo tornare indietro, abbiamo dato una decisione formale, una parola, ma non è una decisione presa per sempre, è una decisione politica che, come tutte le decisioni politiche, può essere tirata indietro. Perché si può abbassare la spesa in sanità senza problemi? Perché si può decidere che il reddito di cittadinanza non c'è più senza problemi? Perché sono decisioni politiche che poi uno valuta. Invece sulle spese militari sembra impossibile. E in realtà quello del 2% della NATO è solo un target, è un obiettivo, non è ratificato in nessun trattato, non è votato in nessuna legge di bilancio che lo rende
nessuno
obbligatorio per l'Italia.
Nessuno ha firmato niente.
Nessuno ha firmato niente, c'è una dichiarazione politica, perché sennò allora anch'io voglio, con gli interessi, tutti i soldi per la cooperazione che già dal 1970 l'Italia, tra gli altri, aveva dichiarato di dover dare, lo 0,7%, che non si è mai raggiunto, siamo a malapena lo 0,23%, e che però nessuno viene a dire, oddio, abbiamo firmato una cosa, non possiamo far la figuraccia. Oppure l'Italia ha anche fatto propria l'idea di arrivare al 3% del PIL per la ricerca e non lo fa. Ecco, è interessante, tra virgolette, ed emblematico soprattutto, che l'unica cosa su cui bisogna per forza farlo, perché oddio, se no non facciamo la figura, non è possibile, è le spese militari. Perché? Perché ovviamente c'è una lobby che preme,
perché
ovviamente
ci sta
che chi fa questa cosa poi fa le sue belle carriere anche politiche, però in realtà noi dobbiamo continuare a dire che non è così. Che non è così, che è una cosa che si può mettere in discussione, che andare verso altre strade ci permetterebbe di difendere meglio le persone, il territorio, ci permetterebbe di costruire meglio la pace, e che quindi noi dobbiamo continuare a chiedere che ci sia un'inversione di tendenza. E proprio questa paura, no, come dire, questa reazione pavloviana del dire no, non è possibile, abbiamo già firmato, abbiamo già fatto, che non è vera, ripeto, non è vero, non è vincolante, è indicativo, e quindi noi dobbiamo continuare invece, come dire, a martellare su questo aspetto e su queste proposte.
Grazie infinite.
Per quanto riguarda le belle figure, ne stiamo raccogliendo una dietro l'altra di figuracce di cui non solo non ci vergogniamo, ma che peseranno e che saranno quelle che faranno decidere purtroppo di situazioni insostenibili per un sacco di gente.
assolutamente, purtroppo è così, purtroppo è così. E va poi bene. Hanno paura che venga detto perché la gente se ne accorge, perché quando dici che appunto non potrai fare come si diceva i 4 miliardi di aumento della sanità, perché non ci sono i soldi, ma poi il 2% quello sì, e contestualmente pare che gli italiani spendano il 3% del PIL nella sanità privata, perché la sanità pubblica non riesce più a garantire niente. Allora queste sono scelte quotidiane, l'inflazione che sale, le persone non hanno più la possibilità, sempre di più, no? Già ce n'erano molte, ma sempre di più si sta allargando questa cosa, e dall'altra parte tu continui a dire che devi mettere in armi, che quella è la cosa principale, che è l'unica cosa che non puoi derogare. No, noi dobbiamo chiedere che invece ci sia veramente un investimento in quella che è la pace e la sicurezza di tutti noi, perché ne va della nostra vita e del futuro delle future generazioni.
Fino a un mese e mezzo fa, autopropaganda, l'Italia è quella che ha prodotto più degli altri, è quella che ha preparato tutto anche per il PNRR, e l'Italia, cioè, tutta autopropaganda. Adesso ci troviamo invece con la impossibilità di far quadrare i conti. Comunque non voglio entrare in polemica, vai.
Allora,
grazie mille a voi per...
Aspetta,
scusa
Francesco,
noi abbiamo la fortuna da un po' di avere due telefoni, no? Quindi possiamo anche dare un secondo tempo di aprire lo studio alla possibilità di chiamarci con il favore, e qua è la novità, che quelli che vogliono intervenire su questo importantissima questione chiamino l'altro numero, perché questo numero 049 880 9020 è occupato col collegamento con Francesco. Invece se chiamano sull'altro che è libero, 880 0287, prefisso sempre 049. Se volete intervenire con domande e dare contributi, sono molto graditi. Ecco, abbiamo già la prima telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Enrico.
Ciao Enrico.
Sì, scommesso.
Abbasso la radio. Mi risulta che... come va l'audio, scusi?
Bene,
forte e chiaro.
No, perché sento cose strane nel mio telefonino. Senta, no, volevo dire che gli studi ultimamente si stanno indirizzando più verso le armi ad energia diretta. E ciò, diciamo che è preoccupante, perché l'arma a energia diretta può essere azionata anche dall'orbita terrestre. Ed è piuttosto grave. Io stesso avevo fatto degli studi per conto mio per uccidere delle larve sui pini, ed è fattibilissima, cioè io non l'ho fatta perché poi i pini, ho cambiato casa, non ci avevo più, non serviva. Ecco, l'arma atomica secondo me è un autodeterrente, perché non la si può usare. Nel senso che tu la butti, a parte che te ne arriva anche a te, perché l'atmosfera finora non sanno controllarla.
Certo.
Ti arriva tutto, e dopodiché, quando è che vai a occupare il territorio? Perché la ragione per cui si distrugge un altro paese è occuparlo. Ma quando è che ci vai se tu l'hai inquinato al punto che non ci puoi andare? Per cui io delle armi nucleari ho una paura relativa. Mi fanno più paura altre armi, la guerra chimica e queste armi a energia diretta, che sono veramente terribili. Sono un misto di laser e microonde. E volevo dire un'altra cosa, che per documentazione ho letto ancora moltissimi anni fa un libro scritto da un dentista di... non di Nagasaki, di...
Hiroshima,
il quale ha avuto la fortuna di essere nascosto sia dall'impulso iniziale che dagli effetti disastrosi, perché aveva lo studio in una fabbricazione moderna di cemento e lui si trovava riparato dal muro, no? è interessantissimo leggerlo. Io purtroppo adesso là tra le mie migliaia di libri andare a tirare fuori il titolo, insomma, mi occorrerebbero due ore. E comunque si può fare una ricerca, e lui descrive esattamente tutto quello che ha visto in diretta, perché lui era lì, gli altri sono arrivati dopo, ed è qualcosa di dire orripilante, non so, neanche il peggior film dell'orrore. C'è gente che camminava, perdeva la pelle a pezzi, che si staccava, gente cieca con gli occhi come una trota
lenta. Abbiamo testimonianze dirette dalle persone, così.
Come?
Abbiamo le testimonianze dirette delle
non
persone.
Sì, ma le testimonianze dirette.
L'ombra delle persone sul muro.
Ma i disegni delle persone.
Sì, certo.
E per
certo,
il cambio di pressione.
Beh, quelli sono stati fortunati, no, però. Sono stati vaporizzati, non si sono neanche accorti di nulla. Sono i più fortunati di tutti. Ecco, per cui dico, sì, il terrore dell'arma atomica è un deterrente fasullo, secondo me, perché, ripeto, non si può usare. C'è un'altra arma, e poi chiudo, che è veramente usabile. L'avevano studiata sia negli Stati Uniti che in Russia, però gli Stati Uniti hanno deciso di metterla in produzione, anche i cattivissimi russi hanno risposto che erano sdegnati, perché dice anche noi l'abbiamo, ma avevamo giurato di non farla mai, perché è l'arma peggiore che si possa immaginare. Adesso che voi l'avete messa in produzione, purtroppo dobbiamo mettere in produzione anche noi, perché loro sono cattivi, no? Ecco, e si chiama bomba a neutroni. Non mi dilungo, lascio spazio agli altri. Comunque, sapete, siete informati, dovreste sapere benissimo come funziona. La morte è peggiore di tutte le morti possibili. Salve.
Ciao, buona giornata. E io però, sull'intervento che hai fatto, ognuno di noi segue, ci si interessa, quindi anche questo serve anche per noi altri. Però il dato dell'atomica sulla pelle delle persone che abbiamo incontrato, sulla pelle delle persone dalle testimonianze e dalle fotografie e dalle riprese che sono state fatte, e poi le conseguenze degli esperimenti nucleari nelle zone dove sono successe, e con l'inquinamento dei territori oltre che le malattie della gente, io credo che se noi continuiamo a far finta che queste cose sì, non sono quelle poi sì, che decidono tanto.
Mandiamo in rete la telefonata.
Posso dire due cose e poi devo sganciarmi, Francesco. Scusate.
Francesco, vai.
Non sono d'accordo con l'idea che l'arma nucleare non sia un problema, perché non potrà mai essere usata, in realtà due volte è stata usata l'atomica, e ricordo che dal 1950 in poi si sono verificati 32 incidenti con armi nucleari, li chiamano broken arrow, con questo termine appunto si intende un evento imprevisto che quelle coinvolge. Quindi anche se non ci sarà mai la decisione, ma dobbiamo pregare che la razionalità dei decisori sia sempre mantenuta, e abbiamo visto invece come la razionalità dei decisori politici non ci sia, c'è un pericolo immanente per il fatto che ci siano gli arsenali nucleari. Ad oggi 6 armi nucleari sono state disperse mai recuperate. 6. Allora, considerando che ce ne sono migliaia. Quindi dire che non è un problema perché nessuno lo farà, perché razionalmente nella guerra, sappiamo bene che la guerra parte razionale nei manuali, ma poi quando viene fatta, viene sempre fatta in maniera irrazionale. Quindi dobbiamo eliminare le armi nucleari, è un pericolo troppo grosso. Non concordo nemmeno con l'ascoltatore sul tema delle armi a energia diretta, perché se è vero che tra gli anni 80 e 90 c'è stato uno sviluppo, oggi sono talmente tecnologicamente difficili e costose che non sono state ancora sviluppate. Per cui il punto vero è che oggi l'altro pericolo, diciamo il progetto Manhattan dei nostri giorni, è l'intelligenza artificiale applicata alle armi, cioè il tema dei killer robot, il tema delle armi letali autonome, armi che decidono da sole come attivarsi, quando attivarsi, qual è l'obiettivo e si sparare a un obiettivo umano. Ecco, quello è davvero il progetto di Manhattan del terzo millennio, che è da fermare. Per il resto credo che però intanto mettere al bando le armi nucleari sia davvero cruciale e fondamentale per l'intelligenza del genere umano.
Grazie Francesco. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata. Ciao. A tutti, un abbraccio a tutti.
Ciao,
voi.
Un abbraccio.
Ciao Francesco.
Ecco, chiediamo scusa a chi era al telefono, vediamo se c'è ancora.
Sì, buongiorno, sono Liliana.
Buona giornata, chiediamo scusa molte.
No, nessun problema. Senta, volevo dire a Lisa Clark, anch'io ho ascoltato la trasmissione di oggi di Radio 3 Scienza, e perché sono andata a vedere il film la settimana scorsa, il film Oppenheimer. E mi è molto interessato gli appunti che si è preso lo scienziato, il professore, di che materia, cos'è una materia? Beh,
era fisica, credo fisica, che fosse un professore di fisica.
Professore di fisica.
Tra l'altro non ho sentito proprio dall'inizio, ma mi sembrava che fosse di Padova, tra l'altro.
Sì, di Padova, dell'Università di Padova. Sì. E lui è andato al cinema, non so se questo l'ha ascoltato, con un block notes per prendere tutti gli appunti che secondo lui potevano essere delle dimenticanze oppure aver sopravvalutato una cosa anziché un'altra. E una delle note che lui ha fatto, e che ho notato anch'io che non sono certamente una scienziata, ed anche l'amica con la quale sono andata a vederlo, il nome di Fermi quasi non compare, eppure Fermi è stato un uomo importantissimo per purtroppo sviluppare poi la bomba atomica, e questo professore faceva notare altre cose, per esempio non venivano evidenziate le donne che hanno partecipato, erano il 12% di tutto quel paese enorme che era Los Alamos. Ma un'altra cosa che a me ha colpito e che avevo anche letto negli anni, di quando Oppenheimer viene ricevuto alla Casa Bianca da Truman e lui dice che si sente le mani sporche di sangue, e Truman lo lascia come una pezza da piedi e poi avrà tutta una serie di problemi. Non so se lei l'ha visto, Lisa.
No, io non l'ho visto, Liliana.
No, vado a vederlo, dura 3 ore, magari qualcosa in meno poteva durare, ma comunque è un film interessante perché poi si lega anche tutta la storia del maccartismo, di tutti i problemi, sì, che quest'uomo ha avuto nella sua vita, e poi è stato riabilitato dopo 50 anni dalla sua morte.
Dicembre scorso.
Buona giornata.
Grazie Liliana, grazie mille.
Ecco, scusa, adesso posso dare un annuncio che, avendo in pratica interrotto la comunicazione con Francesco, è libero anche l'altro telefono, l'880, che è su questo numero 880-9020. Pronto?
Salve, sono Dennis.
Buona giornata, Dennis.
Buona giornata anche a voi che trasmettete e a quelli che ascoltano. Non so se avete mai sentito parlare di una certa Lise Meitner.
No.
Lise Meitner era austriaca ed era a capo del progetto nucleare nazista. Fino al 38 rimase a lavorare in Germania, poi essendo di religione ebraica dovette spostarsi in Svezia. Non andò negli Stati Uniti a collaborare con Einstein o con Oppenheimer. Rimase in Svezia a collaborare con il regime nazista. Nel 1944 il premio Nobel per la fisica venne consegnato a Otto Hahn, un suo subalterno. Lei scrisse una lettera a un'amica dicendo che era indignata perché quel premio Nobel doveva essere dato a lei, perché era lei che aveva portato avanti quel progetto. Voglio ricordare un'altra cosa, che nel 40, come si chiama, non mi ricordo più, il premio Nobel, l'ho nominato anche prima, scrisse una lettera, non mi ricordo il nome, mi verrà in mente, scrisse una lettera al presidente americano dicendo che i tedeschi avevano le potenzialità finalità e soprattutto il materiale per produrre una bomba atomica. Einstein era che scrisse, scusatemi. E con questo, se non sbaglio, partì il progetto Manhattan.
Sì, l'abbiamo detto poco
quello
fa.
Quello che ho sentito fino adesso è la... il descrivere come ingenui gli scienziati che lavoravano al progetto Manhattan, che non sapevano le conseguenze, che non conoscevano quello che sarebbe successo gettando una bomba.
Ma
io ho sempre avuto notizie totalmente diverse, ho sempre saputo che i militari chiesero agli scienziati militari americani, o statunitensi, meglio chiamarli così, chiesero di provare, di fare una prova di forza buttando la bomba in mare, non a Hiroshima e Nagasaki. E gli scienziati, da quello che so io, ripeto, dissero sempre che avevano bisogno di prove, di dati oggettivi, quindi avevano bisogno di vedere le conseguenze pur sapendo quello che sarebbe successo.
Ma veramente,
perché,
abbiamo sentito ricordo, prima...
Posso dire ancora una cosa? Ricordo che un certo Ettore Majorana disse che l'uomo, o meglio, la scienza aveva in mano una bomba che avrebbe qualcosa che avrebbe potuto distruggere il mondo, ma non aveva ancora trovato la miccia per accenderla. E quindi mi basta dire quello che vi ho detto adesso. Grazie, buona giornata.
No, volevo dire, Dennis, che prima abbiamo parlato a lungo di Szilard, della differente posizione che gli scienziati responsabili del progetto Manhattan, che contribuirono tutti quanti insieme a costruire la bomba, delle diverse sensibilità che vennero fuori durante il percorso. Abbiamo sentito che, per esempio, Szilard e Einstein fin da prima del primo test Trinity del 16 luglio del 45 scrissero al presidente dicendogli: quest'arma è troppo potente, non la dobbiamo usare, dobbiamo solo dire ai giapponesi che abbiamo un'arma terribile o qualcosa del genere, ma non dobbiamo usarla. Poi ci furono un'altra fase in cui, dopo il test Trinity, altri degli scienziati dissero: no, prima bisogna fare una dimostrazione in mare, far vedere all'imperatore del Giappone quali potrebbero essere le conseguenze prima di buttarla prima di usarla attivamente. Quindi ci sono state varie diverse reazioni etiche, morali, da parte degli scienziati. Non sono tutti uguali, chiaramente. Quindi dire gli scienziati pensavano non ha molto senso, ecco.
Niente, riattacchiamo il telefono. Se c'è qualcun altro che vuole chiamare, zero. Ecco qua la telefonata, pronto?
Sì, pronto, buongiorno, sono Antonio da Padova.
Antonio, che aveva telefonato prima.
Chiediamo scusa, Antonio, prima.
Figurati, ecco. No, guarda, so che siete impegnati e che avete tante risposte da darci.
Abbiamo tanti canali da gestire.
Ecco, io volevo parlare del trattato, diciamo, che fece Gorbaciov mi sembra nell'86, quando si fu rotto il muro di Berlino, in poche parole. Cosa cambiava se questo trattato fosse stato scritto e firmato? Non cambiava niente.
Non ho capito.
E quando l'Unione Sovietica si dissolse, era impotente contro la potenza NATO. Ed è per quello che la NATO è avanzato così tanto. Ma ora la storia cambia, che praticamente la Russia si è rinforzata. E questo qua forse la NATO non l'ha calcolato. E adesso cosa succede? Succede che la guerra che c'è in Ucraina è giusta o è sbagliata? A mio parere mi sembra che sia giusta. Cioè, mi dispiace dirlo. Se tu mi porgi un coltello nella schiena e poi dici: tanto non ti ferisco, ma quel coltello si chiama Ucraina, che l'Ucraina, se va dalla NATO, ti puoi immaginare. Ma io dico una cosa, ma un po' di senso di questa società. Ma per quale motivo che la NATO è così orgogliosa di avere accaparrato tutti questi paesi? Perché logicamente dopo che l'Unione Sovietica si dissolse, praticamente la potenza era sparita. E logicamente io vado dalla parte del più forte, chiaramente, è logico. E di queste cose qua la NATO ne approfittò. Ma ora si può tornare indietro o si deve andare avanti? Perché noi siamo della NATO, e io dico bene, forse, non lo so se sono contento, non lo so. Ma comunque devo capire i programmi della NATO. Io so cos'è che vuole la Russia, ma quello che vuole la NATO non lo so cos'è che vuole. Non dite voi, perché io non ci capisco niente, anzi, dico la verità, sto impazzendo, perché ogni giorno sento parlare Zelensky ogni giorno, chissà perché. Muoiono centinaia e centinaia di soldati al giorno e lui con soddisfazione cerca di invogliare tutto l'Occidente a mandare armi, perché pensa, cioè lui dice che vince la guerra, ma sta perdendo. Ma se guardo sui social, sta perdendo di brutto. Ma logicamente la RAI, può immaginare, la RAI sembra quasi che Zelensky arriva a Mosca, anche perché ha dato, secondo la RAI, ha dato, diciamo, delle proposte come per dire, beh guardiamo, possiamo fare un accordo per la Crimea, perché se no sapete quante vittime ci saranno? Ma dico io, ma non conta mica le vittime in casa sua. Buongiorno e grazie.
Mi sento solo di rispondere ad una cosa. Ci sono dei giornalisti che sono giornalisti sia per la carta stampata che giornalisti della RAI che stanno dando il meglio di sé. E quindi caratterizzare la RAI come quella che ci racconta solo quello che vuole la NATO trovo veramente molto ingeneroso nei confronti di quei giornalisti che rischiano la pelle, che scrivono ciò che vedono e che scrivono con il cuore anche.
Ho riattaccato il telefono, se c'è qualcun altro. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, Giancarlo da Marostica.
Buona giornata, Giancarlo.
Diciamo, in merito all'ultima cosa che ho sentito dalla signora che sta conducendo la trasmissione.
Da Lisa Clark, sì.
Sì. Ma secondo lei, se la RAI è in mano al governo, secondo lei i giornalisti, no, che devono dare le notizie, daranno notizie contrarie a quello che dice il governo o dovranno comunque sottostare una linea politica dettata dal governo? Secondariamente, sì, stiamo parlando di armi nucleari e quant'altro. Allora vi farei una domanda che esula un po' dall'argomento. E praticamente ci sono alcune voci che girano, secondo cui anche il virus che è venuto fuori 3 anni fa e il conseguente vaccino siano armi di natura biologica e che siano state progettate nell'ambito dell'agenzia americana DARPA, che è un'agenzia del Pentagono, e che praticamente le etichette che sono state messe su da parte di Pfizer e Moderna siano appunto solo etichette di marketing e quant'altro. Questa cosa, questa notizia, dal mio punto di vista, sarebbe suffragata anche dal fatto che comunque sulla composizione di questi vaccini a una domanda da parte di organizzazioni o comunque di associazioni di varie persone che hanno fatto delle cause davanti al TAR di Roma nei confronti dell'AIFA, sia stato opposto sia da parte dell'AIFA che da parte dell'EMA il fatto che questi prodotti sono coperti da segreto militare. Allora la mia domanda è questa: se un prodotto di natura sanitaria è sottoposto a segreto militare, Secondo voi ha una logica che si tratti di, che si possa trattare di un prodotto di natura sanitaria? Secondo me questo ha molto poco a che fare con un prodotto di natura sanitaria, visto che logica verrebbe da, cioè, secondo la logica, se uno mi pone un segreto militare, dico, vabbè, se è un segreto militare vuol dire che si tratta di un'arma di natura militare. Ecco, mi piacerebbe sentire appunto delle risposte in merito alle due quesiti che ho posto. E il primo, ripeto, quello della, sì, della RAI che è in mano al governo e che quindi i giornalisti sono poco liberi di esprimere le loro opinioni e si devono attenere alle linee governative. E la seconda in merito appunto a questo tipo di possibilità che si tratti non di un prodotto di natura sanitaria, ma di un prodotto di natura militare, perché se uno mi oppone un segreto militare, viva Dio, logica vorrebbe che appunto si tratti di un prodotto di natura militare. Lo stesso dicasi anche per l'origine probabilmente del virus che sembra uscito da un laboratorio in Cina e non da un pangolino o da un pipistrello. Ecco. Grazie, se volete rispondermi.
Vino, devi dire.
Giancarlo, questo è la cosa, quello che ogni volta che ti è possibile tiri fuori per in qualche modo condannare o denunciare queste realtà. Io non credo che noi siamo così addentro a poter dire segreti che non conosciamo. Diciamo però che c'è un comportamento sanitario dove ci sono responsabilità e dove non tutti sono venduti e dove non tutti ci guadagnano, ci corrono sopra per guadagnarci. La polemica è uscita, c'è stato un atteggiamento diverso e diversificato per tanti, ma molte volte c'è stata da una parte e anche dall'altra, anche dalla tua parte, una forma non scientifica, non diretta, per cui alla fine stiamo ancora qua discutendo fra di noi. Il fatto è che il virus continua a lavorare. L'altro giorno proprio una persona mi ha detto, Albino, abbiamo fatto un momento di festa insieme e ci siamo accorti che siamo stati anche noi altri dentro a un rischio ancora di presenza di Covid. E non poco serio. Allora dice, qua bisognerà avere coraggio di dire queste cose perché così non ne andiamo fuori. Io credo che come su questo argomento, così con l'argomento dei femminicidi e della violenza sulle ragazze, così l'argomento della mafia che opera a tutto spiano e che opera indisturbata, così anche per quanto riguarda una realtà politica dove le sicurezze, le premesse, le cose da fare erano tutte garantite, adesso stiamo accorgendoci che non ci sono neanche i soldi per aprire qualcosa per la sanità o d'altro. Allora io penso che su queste cose qua ci siamo dentro, ma non credo che ci sono risposte che risolvano il problema perché la do io. E quindi stiamo ancora dentro a navigare, a stare dentro, a tentare di conoscere e anche fare delle scelte. Su alcuni punti però potremmo metterci d'accordo. Per esempio, è possibile per quanto riguarda le spese militari fare una pressione e fare un qualche cosa che ci metta tutti d'accordo? Non è possibile fare pace fornendo e investendo solo sulla guerra. Allora, è chiaro questo discorso? No, non è chiaro, perché non ne frega niente che venga fatto la fabbrica delle armi, non ne frega niente che venga fatto il commercio delle armi, non ne frega niente che venga salvato lo sport. Bastano i soldi degli arabi o degli altri, ma bastano soldi. E se è possibile prendere soldi in questo momento dal mercato armato, andiamo dentro al mercato armato. Questa è la logica che sta prevalendo in questo momento. E allora è chiaro che non è la trasmissione di Radio Cooperativa che risolve il problema, Però potrebbe essere interessante metterci d'accordo e fare qualche cosa dove la pace non si fa con la guerra, e la guerra più guerra non fa pace. Se riusciamo a capire questo, qualcosa di diverso potrebbe nascere. Ci lasciamo perché è già passato il tempo.
Sì, ecco, abbiamo tenuto chiuso i telefoni perché eravamo già arrivati al tempo a nostra disposizione. Ringraziamo tutti quelli che sono intervenuti, Don Albino, la Lisa, Francesco e quelli che hanno telefonato. Buona giornata a tutti.